dopo si è sviluppato attorno a questa cosa qui un tipo di accoglienza particolare per i ragazzi, sia piccoli sia per le famiglie. E da cosa nasce cosa poi? Adesso la sera, domenica sera, ogni giovedì poi da 2 anni, c'è padre Giuseppe, che è sacerdote più anziano, che fa propone anche cammino a 10 comandamenti, non so se avete mai sentito.
Sì.
Cammino a 10 comandamenti. Bravo, è un cammino per 10 comandamenti, ma è proprio il cammino poi che ha sottolineato in modo particolare un sacerdote romano, Don Fabio Rosini, che poi è un ex neocatechumenale, che però ha sentito il bisogno di fare qualcosa di più semplice del cammino neocatechumenale, perché dice la maggior parte delle persone non ce la fa a fare il cammino neocatechumenale. Quindi lui propone la Bibbia sotto la forma dei 10 comandamenti in un cammino annuale, tutte le domeniche sera. Qui lo facciamo domenica sera. Alla fine di questo cammino ci sono fuori dello stadio. A Roma sono 500. Tipo un predicatore americano, però è un buddista lui, quindi. E quindi coglie questa necessità che c'è, diciamo, nelle persone medie, diciamo, non più troppo raffinate, persone che vogliono sentire parlare di Gesù, che magari non hanno sentito parlare, non sanno niente del Vangelo. Sì, sono delle catechesi che durano un anno, ogni 3-4 sere per comandamento, poi c'è la scrutazio su quel comandamento, poi si fa un ritiro, 3 ritiri in un anno. E alla fine si dice, chi vuole fare questo? Che cammino vuoi fare? Cioè, i 10 comandamenti sono finiti, vuoi andare per il tuo padre in quel cammino, si propone i cammini che stanno nella parrocchia di appartenenza e poi scegli che fa. Magari qualcuno poi va da neocatechumenale, qualcuno dai carismatici, qualcuno da Antonio. Però hanno lo scopo di svegliare la fede. E adesso stanno andando per la maggiore in tutti i campi. Facciamo come vent'anni fa era il neocatechumenale, era il neocatechumenale, poi scegli. Adesso è questo.
Per Bologna c'è
a Roma prendono in affitto le sale cinematografiche. No, no, questo cammino qui di 10 comandamenti. Ma fra poco li verrà anche ancora. Perché ci sono dei sacerdoti che sono venuti qui la sera, vengono ad ascoltare questo cammino per riproporlo nelle loro parrocchie. È molto semplice, non c'è bisogno di chissà che cosa. Semplicemente sono una serie di catechesi che hanno come struttura 10 comandamenti. Ci si ferma 3-4 sere su ogni comandamento, poi si fa la scrutazio, si consegna la Bibbia a un certo punto, e poi la vedete queste persone che aprono questa Bibbia. Il Gerusalemme, che cos'è? Pensano che è una Bibbia speciale con le fotografie, ma poi c'è una Bibbia normale, guardano le note, cominciano a conoscere la Bibbia così. Questa è un'altra attività, diciamo, domenica sera, diciamo così. Qui stanno 150 persone, vengono 170, l'anno scorso erano centinaia, quest'anno 150. Quello che vedo, e che anche questo fa parte secondo me, è che è un passaparola, cioè le cose cominciano e sono un passaparola. Non c'è più bisogno che tu fai tante cose, perché le famiglie chiamano altre famiglie. E non c'è bisogno di fare grossi progetti. Infatti non c'è un progetto, è un metodo, inizia qualcosa e poi dopo ognuno chiama gli altri. Allora, io voi non vi conosco, però penso che sarà difficile conoscersi in 2 giorni, impossibile in una vita. Quindi diciamo che siamo tutti quanti alla ricerca di qualcosa che ci dà la gioia di vivere. Allora facciamo una preghiera all'inizio, stando seduti, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo perché possiamo conoscere il tuo amore. Ti preghiamo, Signore, per ciascuno di noi, infondi lo Spirito Santo nel nostro cuore, nella nostra vita. Infondi lo spirito di verità e di sapienza dentro di noi, lo spirito di fraternità, di accoglienza. Donaci di essere l'uno per l'altro trasparenti. Donaci di crescere, Signore Gesù, nel tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre.
San Nicola prega per noi. Santa Maria del Cammino prega per noi. Se sentite un po' di musica, qua c'è una sala, stanno facendo delle prove di canto.
Io non scelgo niente di nuovo che il Vangelo di domenica, di oggi, che ascolteremo domani. Poi stasera alle 18.30 c'è la messa, se non ci avete partecipato, quindi in Basilica c'è la messa. E stasera dopo cena facciamo l'adorazione. Già mi sembra un miracolo che... ecco. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, sapete, questo è un brano... È un brano che ha fatto parlare tanto di sé, no? Mentre Gesù sale a Gerusalemme, quindi in un momento, diciamo così, solenne della sua vita, e a Gerusalemme Gesù, appunto, l'attenzione verso Gerusalemme è l'attenzione di tutta la vita di Gesù, perché a Gerusalemme c'è il Tempio. E Gesù ha un rapporto con il Tempio particolare, perché il Tempio è il luogo, appunto, per un ebreo, per un giudeo, il Tempio è il luogo in cui Dio incontra l'uomo, dove l'uomo incontra Dio. Questo è uno dei segni probabilmente più importanti del Vangelo di Giovanni. È un segno che poi farà riferimento, no? La comunità di San Giovanni scrive questo Vangelo e sottolinea questo segno qui, no? Perché poi queste parole di Gesù verranno autenticate appunto dalla risurrezione, no? Distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere, no? Gesù faceva riferimento al suo corpo, quindi entra nel tempio, quindi nel luogo, diciamo, fisico della maestà, nel luogo in cui che visibilmente dava gloria a Dio, doveva dare gloria a Dio e anche gloria a questo rapporto tra l'uomo e Dio. Entra nel luogo più sacro, diciamo, di Gerusalemme, no? È la sua missione, appunto, quella di entrare dentro questo tempio. E come entra dentro questo tempio, appunto? Come entra dentro questo tempio? Entra come l'uomo Dio, entra come il nuovo tempio, no? Lui dà il senso a questo tempio qui. È venuto a portare un nuovo tipo di culto Gesù. E non pensate che è stata una cosa grande, veramente quello che ha fatto Gesù, quello che sta facendo il Signore, il compito della sua Chiesa è un compito veramente anche paradossale, no? Perché la Chiesa da una parte riconosce quello che c'è, dall'altra la Chiesa deve continuamente rinnovarsi. Gesù ha fatto questo, è entrato a Gerusalemme come un devoto, come un pio, eppure dentro questa città lui rientra come profeta deve rinnovare questo culto. Vi entra come un devoto, vi entra come un figlio di Israele, però al di dentro di questo rapporto con il suo popolo, con il suo Dio, lui deve rinnovare questo culto. Allora entra dentro una tradizione, appunto nel pellegrinaggio, entra come un pellegrino e si scontra come pellegrino proprio nel vedere che il culto di Israele si era trasformato. Che cos'è che si era trasformato? Lui entra con una carovana, probabilmente con delle carovane, perché i pellegrinaggi vedevano che la gente camminava, la gente da posti molto lontani, e vicino al tempio c'erano anche, diciamo così, delle stalle per cambiare i cavalli, per cambiare, quindi era normale che ci stavano queste cose qui. Non era quello che l'ha scandalizzato Gesù, questo c'era stato sempre, ma la cosa strana però è che c'erano i cambiamonete, no? E si cominciava a commerciare dentro il tempio. C'era qualcosa che evidentemente fa irritare, perché poi poche volte vediamo l'ira di Gesù, no? L'ira. Gesù in pochi casi fa venire fuori quest'ira, questo aspetto così umano, quasi così naturale. Qui per la prima volta sentiamo che Gesù si adira proprio. Perché si adira? Guardate, non si adira per cose che noi diremo ben più gravi, non si adira per cose molto... Una volta si adira pure durante il lebbroso. Cioè, quando vedi il lebbroso, lui ha un modo di ira quasi, ma non con il lebbroso, per quello che il peccato ha fatto sull'uomo. Quando vede le malattie negli uomini, lui ha un sentimento così profondo, ma si adira per quello che il peccato, la malattia quindi è una conseguenza del peccato, secondo, per quello, per come il peccato ha ridotto l'uomo, che è la creazione, che è l'apice della creazione. Quando Gesù fa vedere l'ira, fa venire fiori l'ira quando vede l'uomo distrutto, oppure l'uomo rovinato dal peccato. Oppure quando, per esempio, le parabole che riguardano il sabato, no? Quando appunto in nome di Dio, in nome della legge, invece c'è proprio il contrario, cioè gli uomini cosa fanno? In nome della legge sottomettono l'uomo e diminuiscono, diciamo così, la sua dignità in nome di Dio. Quindi Gesù si adira perché la religione praticamente altera il suo significato originario a favore di non più a favore dell'uomo, quella religione lì diventa una schiavitù per l'uomo. Quindi Gesù si adira quando in nome di Dio l'uomo diventa schiavo della legge. Praticamente quando gli uomini riescono in maniera diabolica a trasformare la legge in qualcosa che sottomette l'uomo. Oppure quando, per esempio, Pietro e tanti altri, no, cerca di suggerire a Gesù, appunto, ti dico io come devi fare il Messia. E Gesù ha delle risposte quasi... Si vede l'ira di Gesù. Vai dietro, Satana, stai dietro. Cioè Gesù è un uomo vero, quindi Gesù in certi casi conosce l'ira e li conosce soprattutto in quei casi in cui viene alterato il rapporto tra lui, tra della legge, e quindi viene alterato il rapporto con l'uomo, tra Dio e l'uomo, a favore di una legge che è una legge che non è una legge divina, no? E qui siamo dentro il Tempio, che è il luogo più sacro di Gerusalemme. È il luogo sacro per eccellenza. Tutti i profeti hanno cercato di riportare l'interiorità della fede, no? Hanno riportato di riportare la legge a un livello più interiore. Noi profeti hanno voluto riportare, diciamo così, l'autenticità della legge. Quindi i profeti hanno avuto anche la vita scomoda, perché si mettevano, per esempio, sulle porte del tempio e dicevano: voi che siete tanto religiosi, dite sempre casa del Signore è questo. Bene, continuate a dirlo, ma il Signore non vi ascolta. Voi che dite casa del Signore è questo, ma il Signore non vi ascolta. Quindi Gesù è figlio di questa tradizione. Quindi Gesù entra dentro il Tempio con questa coscienza, ma soprattutto entra dentro il Tempio con un amore per Dio autentico. Anzi, l'amore per Dio, il fuoco, lo divora. E lo dirà: lo zelo della tua casa mi divora. Quindi Gesù interpreta un passo dell'Antico Testamento e dice: questo passo con me diventa attuale. Cioè questo passo, io sto vivendo l'autenticità di questo passo dell'Antico Testamento, io sono la realtà di questo versetto. lo zelo per la tua casa mi divora. E questo è quello che fa un profeta. Lo zelo per la tua casa mi divora, cioè l'amore per Dio mi divora. Mi divora nel senso che non c'ho nient'altro, l'unica passione è l'amore per Dio. Mi divora l'amore per Dio come uno che è divorato da una malattia. Mi divora, cioè non c'è niente che è più importante per me di questo. Quindi il Signore entra dentro il Tempio con questa autenticità, con questa interiorizzazione della legge. Lui è la legge di Dio. Quindi entra nel Tempio e quindi è come se si scontrasse due regimi, il regime dello spirito e il regime della carne, no? Evidentemente il culto che lui incontra è un culto che ormai si è allentato, no? Non c'è più lo zelo del Signore, non c'è più l'amore per il Signore. Qualche volta vi sarà capitato anche a voi che entrate in certe parrocchie, è tutto organizzato e non si sgarra di niente, di una virgola, ma voi dite: oggi di chi è festa in questa chiesa, in questa casa, chi stiamo festeggiando? Non si sa. Chi è il festeggiato? Non si sa. Vediamo tutta una grande organizzazione, ma non si sa chi è il festeggiato. Manca Gesù. C'è tutto, ma manca Gesù. Manca Gesù. E se manca Gesù, quel culto non porta frutto, non è fecondo. Cioè il problema per noi e per le parrocchie non è quello di avere tanta gente. Il problema è che ogni persona che entri in una parrocchia, oppure è che incontri il Signore, il problema è che incontri Dio. Quindi noi oggi stiamo facendo quello che ha fatto Gesù quando è entrato nel Tempio, quello che si farà sempre. Il Tempio è un luogo fisico, ma il Tempio è soprattutto una dimensione interiore dell'uomo, che poi le religioni, la religione cristiana ha materializzato anche una costruzione, cioè la Chiesa a noi ci ricorda, cosa ci ricorda la Chiesa? Questo grande pellegrinaggio dell'uomo. La Chiesa è un tempio esteriore che fa riferimento a questo luogo interiore. Siccome il Signore aveva questo luogo interiore, aveva questo suo rapporto con Dio, la vera casa dove noi preghiamo, lo sappiamo, è il tempio interiore dove noi parliamo con Dio e Dio parla con noi. Però questa casa interiore ha bisogno anche di essere, di trovare un registro esteriore, anche esternamente. Noi abbiamo bisogno, perché siamo in contatto con il cosmo, siamo una parte di questo cosmo, di questo universo, noi dobbiamo lodare Dio anche con i sensi, e quindi abbiamo bisogno di una casa. La casa ci ricorda che Dio è Signore dell'universo, non solo dell'anima mia. Il Tempio comunque ricorda il rapporto dell'anima con Dio, la necessità vitale che l'uomo ha di parlare con Dio, è una necessità vitale che l'uomo ha di parlare con Dio. Per cui Gesù entra in questo Tempio, è come se fosse una cartina tornata, cioè lui entra la luce nel Tempio, quindi lui vede subito quello che non va e sente uno zelo e manifesta un'ira sproporzionata, no? Perché qui sembra che sia un frenetico, una persona nevrotica, invece appunto poche volte Gesù ha questa reazione qui. Vede qualcosa che non va, vede qualcosa che non va. Allora la prima cosa che mi colpisce a me è che il Signore appunto, quando vede qualcosa che non va, non è che sta buono o buono. Se qualcosa non va, non va. Se l'uomo sta male, se gli uomini stanno male, il Signore si inquieta. È vero che ha i suoi modi e ha i suoi tempi, ma il Signore non può. C'è anche la giustizia di Dio. C'è la misericordia e c'è anche la giustizia. In quanto c'è la giustizia, il Signore ci fa capire che quello che facciamo nelle guardie di Dio e anche tra di noi ha un senso. Ha un senso quello che facciamo. Non possiamo ripetere tante cose, specialmente se le ripetiamo in nome di Dio, quando il nostro cuore è diviso, sta da un'altra parte. Non possiamo pregare oppure esternamente far finta di pregare se il nostro cuore è pieno di rapina, se il nostro cuore è pieno di lacci, se nel nostro cuore ci sono i mercanti del Tempio, se il nostro cuore è pieno di violenza e di passione. Non si può pregare esternamente, perché facciamo qualcosa che inquieta il Signore, inquieta veramente il Signore, ma inquieta anche il nostro modo di essere, cioè perché non possiamo far così. Quindi il Signore entra dentro questo tempio e ha questa reazione. Ha questa reazione. Io mi domanderei, per esempio, no? Se noi abbiamo addomesticato Dio o proviamo a domesticare Dio. Però guardate, a Dio non si può domesticare. Dio non si può mai addomesticare perché Dio è trascendente. E se lo addomestichi, che Dio, se tenti di addomesticarlo, tu rimani solo, perché hai scelto di non avere a che fare con Dio. Dio ti lascia anche da solo, ti lascia costruire i tuoi tempi artificiali, però non è più quello il Dio di Gesù Cristo, no? Il Dio di Gesù Cristo è un Dio compassionevole, lento all'ira, ricco nell'amore. Lento all'ira, ricco nell'amore, compassionevole. È in contraddizione con questo Dio qui? Di oggi? No. Lento all'ira, quindi significa che se qui si è adirato è perché si era arrivato al colmo, no? Si era arrivato al colmo, alla misura. E quindi il Signore si adira, ma perché l'ira fa parte dell'amore di Dio. Se non ci fosse l'ira, noi non capiremmo la profondità dell'amore. Se tu, papà e mamma, non ti adiri mai con tuo figlio, o verso un marito e moglie, viceversa, no? Se nell'amore non ci sono dei momenti in cui tu senti anche la fisicità della tua persona, tu senti che questa cosa ti ha fatto male, tu lo manifesti. Se tu non manifesti che ti ha fatto male il tuo rapporto d'amore con la persona che ti sta vicino, se tu non manifesti mai che questa cosa ti ha fatto male,
si manifesta spesso invece, e non gli va bene mai niente.
Proviamo a rimanere in equilibrio. Se lo manifesti spesso, senza nessuna pazienza, comunque l'ira non è una cosa da buttare via. Cioè, che uno abbia una reazione e che senta che gli fa male questo comportamento della persona che gli sta accanto, che ama, che abbia una reazione, questo è un segno di salute. Che uno non si scandalizza più di niente, che gli sta bene tutto, che va tutto bene, che è tutto controllato, questo qui è un segno di malattia. Non è vero questo rapporto. Non è vero questo rapporto. Non è vero. Ed è un rapporto, è questo, è una mentalità che stiamo sposando, che dobbiamo essere tutti controllati. Non è vero. Il sangue mi passa nelle vene, quindi io non posso sempre controllare tutto. Non è di un uomo controllare tutto, non è umano controllare tutto, non è umano sostanzialmente. Si cerca di gestire, ma è chiaro che qui c'è qualcosa in gioco, capito? Perché il Signore, perché si adira? Si adira perché l'ipocrisia, perché è entrata l'ipocrisia, perché è entrata la menzogna, e perché si cerca di canonizzare la menzogna, questo è il problema. Si cerca di canonizzare la menzogna e quindi di adattare Dio alla mia pigrizia, al mio modo di vedere Dio, che non è quello lì. Quindi Dio, in questo senso, si adira, ci fa sentire che così non va bene. Ci fa sentire che non va bene. E cosa fa il Signore? Entra nel tempio e butta all'aria tutte queste cose qui. E poi lo dirà: avete trasformato la casa del Padre mio in un covo di mercanti. Cosa dice? Portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. E i discepoli in quel momento lì, guardando la reazione di Gesù, si ricordarono le parole del profeta: lo zelo della tua casa mi divora, no? Lo zelo cos'è? È una forma speciale di amore. Lo zelo è l'amore, è la passione per Dio. Lo zelo, la passione. E dove si vede la passione per Dio? Ma la passione per Dio si dovrebbe vedere dappertutto. Voi avete scritto la dipendenza dei figli, volevate la dipendenza all'interno della famiglia, ma la dipendenza ha qualcosa che non è Dio, nasce proprio perché non siamo dipendenti da Dio. Ogni forma di dipendenza prende il posto che avrebbe dovuto avere Dio per noi. Le dipendenze nascono dove c'è un vuoto, dove c'è qualcosa che originariamente sarebbe stato, cioè doveva indirizzarsi a Dio. tutto quello che appartiene a Dio, ma che poi non viene riempito da Dio, diventano dipendenze. Ma questo non è tanto difficile capirlo, succede anche a noi grandi. Perché diventa una dipendenza? Perché risponde a un bisogno. E perché c'è questo bisogno? È un giochetto questo qui, non veniamo più. La dipendenza risponde a un bisogno. Qual è il bisogno più grande dell'uomo per Gesù? Dio. Per Gesù il bisogno più grande che tu hai è l'amore del Padre, che tu conosci Dio. L'anima mia, sete del Dio vivente. Questo è il grande bisogno, è il desiderio di Dio, dell'uomo. Per Gesù il desiderio più grande che ha l'uomo è il desiderio di Dio. E quando Gesù vede che questo desiderio è stato trasformato e che il peccato, che il tentatore, che l'insidia del maligno ha portato a modificare questo appetito originale dell'uomo e ha ingannato l'uomo, si adira Gesù. Quando Gesù vede il volto dell'uomo sfigurato dal peccato, mica dice, poverino, riprova, sarai più fortunato, si adira. E pensate con quanto amore, con quanto zelo, ma anche con quanto amore lui ha contenuto questo zelo, e sulla croce l'ha offerto al Padre. Lui si è sentito bruciare da questo amore. È andato in croce perché tutta questa menzogna che ha trovato nell'uomo, nel cuore dell'uomo, non ci è stato portato dagli uomini, ma è questo amore che l'ha crocifisso, questo amore per l'uomo. È l'amore per l'uomo, è l'amore per il Padre, l'amore per l'uomo e l'amore per il Padre. Quindi lui è entrato in questo tempio, ha visto quello che stava succedendo, ha capito che il culto si era completamente esteriorizzato, un culto completamente lontano dal cuore di Dio e dal cuore dell'uomo, un culto che era diventato esteriore, che era diventato pieno di regole, no? E così anche possiamo fare un riferimento a come noi viviamo la nostra fede, le nostre famiglie, le nostre parrocchie, no? Per carità, senza regole non si fa niente. Però tutti quanti sappiamo che non ci può soddisfare il fatto che abbiamo fatto 40 comunioni in parrocchia, abbiamo fatto 60 cresime quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto 62. Non può soddisfare questo a un parroco, un diacono. Non può bastarci questo, il fatto che sappiamo che è successo questo qui. Io penso che dovremmo avere un po' di questo zelo del Signore e vedere se questa gente cerca Dio, sta cercando Dio, e se non cerca Dio allora dobbiamo domandarci perché non cerca Dio, che cos'è che ha trasformato il cuore dell'uomo. E allora guardiamo attorno a noi e vediamo che gli uomini sono attirati da tanti idoli che diventano dipendenze. Perché diventano dipendenze? Perché rispondono a un bisogno. Quale bisogno c'è nel cuore dell'uomo? Quello di trovare una pienezza. Gesù direbbe, ma la pienezza è l'amore di Dio, ma l'uomo non lo sente. E allora cerca altre cose, altri templi. L'uomo c'ha altri templi, no? Manifesta questo amore, lo trasforma verso altre cose, cerca altre cose. Una dipendenza che potrebbe essere l'alcol, per esempio. Oppure il gioco, i videogiochi, oppure internet. Sono dipendenze nuove queste qui, ma lo stesso stanno diventando dipendenze, non solamente per i bambini, gli adolescenti, ma anche per i genitori della vostra età. Io conosco della verità più genitori, più persone della vostra età dipendenti da internet che ragazzini. Perché i ragazzini stanno cominciando a crescere con questa dipendenza e hanno un po' gli anticorpi. Ma i quarantenni non ce l'hanno gli anticorpi per queste cose, quindi ci cascono proprio boom. E questa diventa una dipendenza. Diventa una dipendenza perché tu ti accorgi che fai delle cose che non faresti mai. Me ne accorgo anch'io qualche volta quando ho cambiato il cellulare, sono rimasto anch'io scioccato da certe cose. A un certo punto mi sono accorto che stavo guardando il messaggio, era ora della preghiera. Due volte mi è successo. Come mai non mi sono accorto della preghiera? Non sono un santo, però ci tengo all'orario della preghiera. Stavo guardando un messaggio. Vuol dire, e che è successo? Che c'è di male? Mi ha colpito questa faccenda, qualcosa mi ha attratto. L'altro telefonino che non c'aveva i colori non mi... Questa faccenda, il telefonino con i colori, ha creato nel mio cuore un interesse. Poi da lì potevo andare a vedere su Facebook, potevo un sacco di cose. E per me, io ho visto che all'improvviso, perché non me ne sono accorto, all'improvviso io ho rosicchiato del tempo a qualcosa che per me è sacro. È sacro, cioè anche adesso lo posso dire, io voglio questo, io voglio questo. Quindi, piano piano, è nata una dipendenza, nel senso, la dipendenza è che per esempio hai il tempo della meditazione e però tu c'hai questo cellulare che ti suona dentro. E se non ti suona, quasi cerchi che ti suona, perché ti fa sentire che tu sei vivo, che ti cerca un'altra persona. Ma nella meditazione ti cerca Dio, che non c'ha la vibrazione. Nella meditazione ti cerca Dio, ti cerca Dio. E allora io mi sono domandato, perché? Quanto è sollecito il nostro cuore, no? Come fa, come può essere sedotto il nostro cuore? Facilissimamente. Allora perché diventa una dipendenza? Diventa una dipendenza perché tu non lo gestisci più, perché a un certo punto tu ti fai gestire dal bisogno, ti fai gestire da quella cosa lì che invece Dio ti avrebbe dato con una dose e con una sapienza diversa. Gesù sa come è fatto il cuore dell'uomo, Dio sa come è fatto il cuore dell'uomo. Lui sa che non abbiamo bisogno dell'amore, ma abbiamo bisogno dell'amore secondo delle dosi che solo Lui sa darci. Mentre invece le tecniche seduttive alterano gli ingredienti. Per cui tu hai una scarica di emozioni all'improvviso, non controlli più te stesso, quindi tu hai subito il bisogno di rispondere, di stare con questi mezzi qui. Dico questa cosa qui. Ma perché? A che cosa risponde? Risponde al bisogno di sentirsi amati, cercati. E guardate, può sembrare una parodia, ma veramente i mezzi di comunicazione moderni hanno sottratto molto della relazione che c'è tra Dio e l'uomo, l'uomo e Dio. Stanno giocando su questi registri e li alterano, per cui noi entriamo attraverso questi linguaggi che sono pseudolinguaggi, metalinguaggi, non ci rendiamo conto, pensiamo che sia semplicemente tecnica e poi ci illudiamo che gli strumenti non sono né buoni né cattivi. Diciamo quella frase famosa, no? Che uno strumento non è né buono né cattivo, ma è buono e cattivo a secondo dell'uso che ne fai. Non è assolutamente vero. Lo strumento condiziona molto le tue capacità. Non è che tu condizioni lo strumento è pensato per condizionare molto le tue capacità e indebolirti molto nella capacità recettiva. Per cui succede quasi sempre, e non dobbiamo adesso, non voglio dire che siamo tutti, però succede quasi sempre che noi cediamo alle sollecitazioni dello strumento. Non è che noi cambiamo lo strumento, no, è lo strumento che cambia il nostro modo di vivere, purtroppo. Sono questi mezzi che ci cambiano. E c'è una filosofia sottesa a questa mentalità, capito? C'è una mentalità, c'è una filosofia. Allora diventa una dipendenza questa mentalità, questa filosofia, per cui se io non ho 100 contatti, magari un mese fa non ci pensavo neppure a questa cosa qui, che era importante avere almeno 100 contatti. Questa è una dipendenza, come la chiamate voi? Cioè, uno potrebbe dire, no, il mondo va così. Però si può dire tutto con questa cosa qui. Si può dire tutto, con questa espressione qui, il mondo va così, bisogna conoscere tutte queste cose, si può dire tutto, capite? Però a me succede molto spesso di sentire che di persone insospettabili che all'improvviso, o lei lo scopre, lui lo scopre, che comunque passano ore, vanno a dormire alle 4 di notte, stanno lì, 40 anni, 50 anni. Quindi c'è stato un aggancio, una dipendenza, un aggancio. Guardate che queste tecniche sono veramente... C'è qualcosa che ti ha turbato, qualcosa che ti ha preso, perché è più facile, più immediato, capite? Posso gestirlo io. mentre invece Dio non ti dà, l'amore che ti dà Dio non è un amore che tu puoi gestire come vuoi. L'amore di Dio è uno zelo, l'amore di Dio è puro, l'amore di Dio tu non puoi manipolarlo, mentre invece io posso manipolare subito, che ne so, l'alcol, la droga, posso immaginarmi di poterlo, di poterlo cambiare io, lo posso manipolare io. Guarda, c'è una forma di religiosità nelle dipendenze, c'è una forma di religiosità, perché è una religiosità proprio elementare, immediata. Ho fame, ho sete, cerco affetto, ho il vuoto dentro, non so come e mi rinchiudo sempre di più. E poi appunto è una forma di religiosità che tu ti puoi portare dentro casa, ti la puoi portare dappertutto, capito? Non hai più bisogno di parlare con gli altri, perché te la vivi in maniera personale, così non c'è, quindi è una religiosità che crea solitudine, perché ti toglie il desiderio di parlare con gli altri, ti toglie il desiderio di parlare con gli altri. Per cui sempre di più voi accorgete che ci sono delle persone che anche quando camminano per strada stanno così, sbattono sui pali. Ma siamo tutti noi, ma siamo anche noi così, siamo anche noi. Quindi significa, la dipendenza cosa fa? Ti sottrae dal bisogno della relazione con Dio, ti sottrae dalla vera relazione con Dio e con i fratelli. Tutte le dipendenze ti apparentemente sembra che fanno il contrario, che ti danno un sacco di gioia, ti fanno conoscere tutto il mondo. Ecco la realtà seduttiva che sta sotto, che non ce ne accorgiamo. E all'inizio uno sente questa seduzione e si allarga il mondo, poi ti sottrae dalla relazione primaria con Dio, e se sei sposata dal tuo marito o da tua moglie, e se sei un figlio dai genitori, non si salva nessuno. Se sei un prete dal tuo compito, io non mi salvo, non vi salvate nemmeno voi. Non pensate di salvarvi se non avete una tecnica spirituale, se non avete un metodo spirituale, non vi salvate. Dal tempo dei monaci non è cambiato niente, bisogna combattere, c'è un combattimento spirituale. Se non si combatte, siamo tutti dipendenti, tutti. Perché siamo tutti dipendenti? Perché siamo fatti così, perché direbbe Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Dio, finché non riposa in te. E questa inquietudine è il terreno dove nascono tutte le dipendenze. Questa inquietudine non è buona e cattiva, proprio siamo nati così, abbiamo bisogno di Dio, cerchiamo Dio, cerchiamo Dio. La dipendenza creata dai centri commerciali, domeniche intere passate lì dentro, ma mica è una cosa brutta, mica è una cosa da non voglio fare la crociata, capite? Però cercate di capire cosa è successo. C'è una risposta, è una risposta immediata, una risposta che sembra non faticosa, è una risposta che sembra facile, agevolata, non faticosa, non si lotta più, capite? Perché se vai lì dentro i bisogni ti arrivano tutti alla portata della bocca, il bisogno ti diventa fruibile senza che tu faccia un discernimento, c'è tutto. Hai questo, c'è tutto. Vuoi questo, c'è questo qui. Invece come fa Dio con Israele? Come fa Dio con Israele? Dio lo fa camminare nel deserto. No, Dio fa camminare nel deserto il popolo per 40 anni e gli dà solo la manna per il bisogno quotidiano. Non lo inganna, perché il vero bisogno di Israele per Dio è che lo invochi, che lo cerchi, e che il vero bisogno, quello autentico, è che cerchi Dio, il suo creatore. Quindi Dio lascia questa beatitudine al suo popolo, che tu mi cerchi, questa è la beatitudine, che tu mi cerchi perché io sono il tuo padre. Quindi chiedere è già avere ricevuto. Gesù insegna a pregare sempre, a chiedere sempre, perché è come aver ricevuto. Chi chiede e ha confidenza nel suo Padre ha già ricevuto tutto, perché è questa fiducia. Quindi Dio non dà tutto prima, o non dà tutto così, ma Dio dà nel momento stesso in cui chiedi, cioè mentre chiedi tu ti apri al Padre. E questa paternità che tu ritrovi è anche il senso della tua richiesta, perché sei figlio. Capite? Invece in queste nuove tecniche tu non hai un rapporto con il bisogno Tu non hai un rapporto con un padre. In queste dipendenze tu non hai un rapporto con un padre, ma al centro della tua vita ci stai tu. Il mondo che ti sta attorno, che può essere tu e gli altri, sono in funzione di quello che tu vuoi, in funzione di come ti senti tu. Se tu senti che hai bisogno di questo, il mondo ti fa da accolito. Il mondo deve servirti come un accolito. Quindi questa tecnica, queste metodi che ti rendono dipendente, ti fanno sentire: ma guarda che questa donna che ti sta accanto per tutta la vita deve fare quello che è bene per te, o questo uomo quello che è bene per te. Il mondo deve rispondere a questo tuo bisogno, e se non lo fa, ma ci sono possibilità enormi, hai un mercato davanti a te. Non sto esagerando. È che attraverso queste dipendenze, veramente, tu sei al centro del mondo e il mondo è in funzione dei tuoi stili. È in funzione di quello che senti tu. Sto male, io devo star bene a tutti i costi. Invece Dio dice: stai male, cammina, vieni dietro a me. Il Signore dice: vieni, prendi la tua croce, rinnega te stesso. Sto male, Signore, sto male. Vieni, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Sto male, ho voglia di distrarmi, ho un sacco di possibilità, che faccio? Che faccio? Quando cominciano le dipendenze, appunto, in una persona, io penso che potenzialmente siamo tutti dipendenti, appunto perché siamo creati, non siamo creature, siamo creati, quindi la creatura è dipendente dal creatore. Noi abbiamo questa sete, abbiamo questa apertura che se non è riempita da Dio, chi la riempie? Noi siamo creati, non siamo A, siamo B. E nella dipendenza invece tu hai l'illusione di essere A, perché tutto il mondo ti deve servire. Tu stai male, devi avere questo qui. E guardate che è una forma di illusione, quella lì appunto, che tu puoi prendere una medicina per ogni sintomo che hai. È una grande illusione, anche la farmacologia adesso sta rispondendo al bisogno dell'uomo di sentirsi un po' Dio. Anche la farmacologia, perché nella farmacia si vende di tutto, e anche qualche medicina reale, ma si vende di tutto adesso, perché se sto male io posso, il mondo mi deve, ho questo sintomo, io voglio questo qui, subito lo voglio. Ma forse il sintomo è la denuncia del corpo, è un segnale del corpo che ti dice che stai vivendo in maniera sbagliata. E non c'è bisogno che tu ti prendi questa cosa per allentare il sintomo. Devi riconoscere anche perché hai questo sintomo. Per qualsiasi cosa c'è, per ogni sintomo adesso c'è una forma così, si inventa una forma, non so come li chiamo, non è una medicina, però è un... c'è un nome particolare, rientra... Le medicine sono pochissime, i veri farmaci sono pochi. Ormai però si cura tutto, si riesce a attutire tutto. E questo un po', capite, che noi diventiamo un po' Dio. È un uomo che riesce a pensare a tutto di se stesso, non vuole pensare a tutto. In realtà la dipendenza piano piano ti fa sentire che ci sei solo tu. Che ci sei solo tu. Ti fa pensare che ci sei solo tu. E questo bisogno tu devi a tutti i costi acquietarlo. E per questo il Signore si adiva. Perché ha visto che c'è nel cuore dell'uomo c'è una menzogna. Perché si è instaurata una menzogna tra Dio e l'uomo. Nel cuore dell'uomo c'è una menzogna. E bisogna ritornare all'interiorità della legge. E allora il cristianesimo è questo, no? Gesù ha portato questo nuovo tipo di culto. Lui è il rapporto con Dio. È attraverso Gesù che l'uomo parla a Dio e Dio parla all'uomo. Quindi il culto deve essere qualcosa di interiore. È qui. Il culto deve essere qui. Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo distruggerò e lo riedificherò. Non capivano sicuramente. Anche in questa quaresima, quindi per voi, questo è il tempo in cui voi avete bisogno, come me, di un nuovo tipo di religiosità, che non è più una religiosità esterna. Voi avete bisogno di incontrare Dio, avete bisogno di incontrare l'amore, avete bisogno che il vostro cuore si apra a Dio. Ne avete bisogno che ci sia una fede più interiore, ma non da psicologo, non una fede che risponde a quel tuo bisogno interiore che c'è dentro, capite? E per far questo bisogna anche avere la pazienza, perché se si conosce Gesù, Gesù ti fa sentire, è dolce Gesù, però devi accettare anche un po' di amarezza, cioè i primi rapporti, i primi passi di una conversione richiedono anche un po' di fatica, come voi la richiedete al bambino, cioè se il bambino dice, cioè voi a un certo punto dovreste dire guarda non c'è tutto per mangiare quello che vuoi, c'è questo, ma io voglio questo, c'è questo, è fondamentale, ma non è cattiveria, c'è questo, c'è questo, è la prima educazione seria che tu dai a un bambino, c'è questo, ti fa bene, mangia questo. Se un uomo rifiuta questo elementare tipo di educazione, se si rifiuta questo primo elementare tipo di educazione, si crea un uomo infelice. Si crea un uomo infelice. Un uomo che fin da bambino ottiene tutto quello che vuole, è destinato all'infelicità. Perché devi imparare a scegliere, devi imparare anche a sopportare un pochettino la pazienza, deve stare in piedi, deve stare dritto, deve saper vivere con quelle briciole, giorno per giorno. Ad Israele Dio darà il pane quotidiano. Per tanti anni nel deserto mangerà questo pane che era fruibile dalla mattina alla sera, basta. E anche noi dobbiamo imparare questo qui, capito? Avere questo rapporto con Dio, sentire questa gioia che Dio ci dà tutti i giorni, che però non è una gioia che si può accumulare, non è una gioia che si può ripetere, ma dipende da questo rapporto che abbiamo con Dio. E se allora quando io vado in parrocchia, l'attenzione che ho per Dio mi si sposta sull'organizzazione, mi si sposta sull'aspetto esteriore, mi si sposta sul fatto che devo organizzare sempre queste cose qui, e io non riesco più a godere dentro, non sento che nella mia anima ho incontrato Dio e Dio ha incontrato me, non sento la gioia dell'incontro, io sono andato fuori strada, capite? Non basta più che io sto 4 ore in parrocchia, perché non è per quel motivo che devo stare in parrocchia o in chiesa, ma ci devo stare per lasciarmi incontrare da Dio, devo sentire che dentro di me accade qualcosa, accade un incontro. Accade un incontro, e questo incontro ha la forza di farmi rispondere a tutti gli attacchi, le tentazioni che viviamo tutti. Perciò perciò io non saprei parlare adesso, non saprei andare oltre senza parlare del combattimento spirituale, perché è un combattimento, perché la fede è una cosa dolcissima, ma anche una cosa molto, ci vuole decisione per avere fede, bisogna decidersi. Bisogna fare una decisione, bisogna prendere una decisione. Non è vero che posso fare tutto. Se io so come è fatto il cuore dell'uomo, non è vero che io posso fare tutto. Non è vero che io posso fare tutto quello che voglio, non è vero. E devo avere una passione anche per comunicarlo ai miei figli, che non è vero che si può fare tutto. Perché se lo faccio, se dico che si può fare tutto, io inganno me stesso, inganno i miei figli, le persone che amo di più. E le dipendenze, appunto, le dipendenze nascono perché nel cuore, io credo, non è stato seminato subito, non si semina subito questo amore di Dio, e si lascia l'ambiguità che ognuno può fare quello che vuole. Se si lascia l'ambiguità che ognuno può fare quello che vuole della propria vita, no, ma non è questa una responsabilità solo dei genitori, perché poi ci sono alleanze educative. Se non funzionano queste alleanze educative a scuola, nella società, è tutto più difficile, no? Non è che il genitore, il povero genitore, è difficile fare il genitore. È difficile. Però la dipendenza, diciamo così, voglio dire, questa parola che sembra tanto brutta, no? Però in realtà dice anche una cosa religiosa. Siamo dipendenti da Dio. Il problema è che non riconoscendo Dio e l'autenticità del primo comandamento, diventiamo schiavi di tutto. Se non si vive il primo comandamento non funzionano gli altri nuovi, e quindi sei per forza dipendente da tutto, sei dipendente anche da te stesso, da tutto. Se non si dipende da Dio, un rapporto filiale ma anche totale, perché con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto te stesso, ci dice la scrittura, con tutte le viscere dipendiamo anche da Dio. Ecco perché Dio si adira, perché ha visto spezzato questo primo comandamento. Cioè ha visto che questo primo comandamento, che è vitale, non è più vissuto come dovrebbe essere vissuto. Proprio dentro il culto si è insediato Satana, dentro il tempio si è insediato Satana. Avete fatto della casa, del luogo, della casa mia, un covo di mercanti. Avete fatto un covo di mercanti, quindi, ma noi possiamo interiorizzare anche queste parole e pensare che è il cuore nostro, capito? È diventato un cuore di mercanti tante volte. È un cuore di mercanti, voi potete stare anche a San Pietro, ma se c'hai un cuore, un covo di mercanti nel cuore, anche a San Pietro non senti niente. Puoi stare nel luogo più bello, nelle liturgie più belle, ma se il tuo cuore si è fatto sorprendere da alcuni pensieri che l'hanno portato fuori, che gli hanno presentato una religiosità facile, perciò il Signore in Quaresima, io penso che, ecco, la Quaresima è un momento, voi lo state facendo, no? È un momento in cui dovete permettere al Signore, allo Spirito del Signore, di verificare, di fare discernimento dentro il vostro cuore. Dentro il vostro cuore. Lo zelo per la tua casa mi divora, l'amore per te, Signore, mi divora. Mi divora. Perché l'amore per Dio non è un amore come tutti gli altri, non è un amore a tempo, da qui a un momento. L'amore per Dio è l'unica, penso che sia l'unica cosa assoluta in questa vita. Solo Dio è assoluto. Tutti gli altri amori non sono assoluti. C'è un grado di assoluto nell'amore matrimoniale perché vi sposate in Cristo. Ma se non si può, ma se uno togliesse questa relazione con Cristo, il tuo amore nei miei confronti non è assoluto e il mio verso i tuoi non è assoluto, perché io non riesco a essere fedele a me stesso, io sono, dico menzogne a me stesso. Posso dire ti amerò per sempre? Ma sono il primo a non amare me stesso tante volte. Quindi non ci illudiamo, l'unico amore assoluto è quello di Dio. Che non nascono tutti qui i problemi del nostro mondo, della nostra storia, della nostra società, che abbiamo scardinato questo primo comandamento e che praticamente è vissuto, che significa amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le cose? Niente. E il comportamento più importante, infatti anche quello che è riuscito meglio a Benigni, perché è più importante insieme al secondo. Ma è quello che deve determinare tutta la vita. Quindi, se manca questo amore per Dio, piano piano noi riversiamo la nostra affettività, il nostro bisogno di essere consolati, di cercare un fondamento in altre cose. C'è anche l'Ikea spirituale, materiale di scarto che tu prendi per stare bene un periodo della tua vita. Quanto dura questa relazione? Che me ne importa? Finché dura va. Che me ne importa quanto dura? Non è mica un problema mio quanto dura. Adesso sto bene. C'ho questo. Domani. E si passa soprattutto per queste cose qui, capito? Passiamo soprattutto. Si passa sopra anche alla propria dignità. Si passa sopra questo rapporto con Dio, l'assoluto. Non c'è, capito, il primo comandamento. O c'è, ma non è vissuto. E allora è questo qui. Anche in questo tempo qui, io penso... Tante volte dico, che dobbiamo fare per la Chiesa? Che si deve fare per la Chiesa? Che dobbiamo... Ma dobbiamo fare... Io penso che, quello che si... lo spazio che Dio ci darà sempre è quello di restaurare noi stessi. Restaurare significa riprendersi proprio l'immagine, la propria dignità, riprendersela. Riprendere l'immagine di Dio in noi e curarla, averne cura, lavorare nel vostro piccolo, nella famiglia, lavorare. Ci vuole poco a far capire che in una casa il fine di tutto è Dio. Non c'è bisogno mica di fare tante cose, mica c'è bisogno di dirci lo stesso, ma si capisce subito da come godete delle piccole cose, come vivete, si vede subito perché date un tono alle cose. Bisogna cambiare alcune cose, capite? Non bisogna trasformare tutto, ma bisogna... L'interiorità del culto non si vede aggiungendo le ore di preghiera, ma si vede da come vive quei momenti lì. Che un uomo è abitato da Dio non si vede perché è tutto macerato sul volto, perché sta sempre in preghiera, ma anzi perché la sua umanità è più bella. Che un uomo è abitato da Dio, che è tempio del Dio vivente, si vede perché la sua interiorità rende bella anche la sua esteriorità. che una casa è abitata da Dio, che c'è una famiglia santa, lo si vede non perché stanno sempre a dire l'Ave Maria, ma lo si vede perché la famiglia diventa bella. Diventa bello fare tutto. Non è che c'è bisogno di un tempo parrocchia per forza per essere una famiglia bella. Perché? Perché il Tempio di Dio ormai è il tuo cuore, bisogna adorare in spirito e verità, non bisogna adorare per forza dentro, bisogna stare in chiesa, ma bisogna adorare nello spirito, nel Dio ti incontra dentro di te e incontrandoti ti dà la gioia di essere te stesso in modo tale che tu puoi essere quello che Lui ti ha chiesto di essere. La famiglia è quello che vuole Dio, quindi non c'è bisogno di aggiungere tante cose e non c'è nemmeno bisogno appunto di fare delle terapie massicce di preghiera. Poi è chiaro che la preghiera diventa una cosa bella perché stai bene con Dio dentro, hai bisogno anche di pregare, ti piace pregare, la preghiera poi ti mantiene questo contatto con Dio, ti fa sentire. Poi la preghiera, è chiaro che funziona, la preghiera è importante perché ti riscalda il cuore, ti ricorda la mente un comportamento da seguire, però non è che dobbiamo modificare quello per cui Dio ci ha fatto. Noi siamo già la casa di Dio, è già una famiglia, per com'è ha tutto per piacere a Dio, per stare bene. Però se manca appunto questa adesione a Dio, se la famiglia non ha questo amore assoluto per il Signore, assoluto. Nella famiglia o c'è l'amore di Dio, ecco appunto, c'è questo amore di Dio che rende bello poi anche l'amore trasversale, orizzontale, tutte le cose, questo amore di Dio, ma si sente, no? Tu entri in un ambiente, senti subito se c'è l'amore di Dio. Cos'è l'amore di Dio? Ma non si può nemmeno dire che cos'è l'amore di Dio. Ma l'amore di Dio è la bellezza stessa della vita indirizzata a Dio. È questo amore che ti porta a vivere bene, che ti fa sentire bene a fare quella cosa che devi fare. È proprio volendo bene la tua vita, il tuo ruolo di papà e di mamma, che tu dici che ami Dio, che Dio ama te, perché tu lo fai parlare attraverso la tua relazione matrimoniale, anche se è faticosa a volte, però lo metti sempre, sta sempre lì, è il centro della tua vita. E allora proviamo a domandarci, no? Se il Signore ecco, oggi entra nella nostra casa, no? Entra nel nostro tempio, ecco. Entra nel nostro modo di parlare con Dio. E quindi anche domandiamoci un pochettino, no? Che cosa ne abbiamo fatto, che cosa significa per noi questo rapporto con Dio, cosa significa anche. Sì, penso che la famiglia proprio racchiude proprio tutto. Oh, Andrea, riprende.
Posso?
Sì, abbiamo quasi finito noi, perché loro qua hanno degli abiti. Io penso che dobbiamo crescere un pochettino in questo qui. A parte che la messa, rivedremo questo Vangelo qui. Però anche una domanda semplice, no, voi genitori? Fatevela, no? Quanto amore c'è per Dio? Cioè, questo zero di Gesù mi appartiene per niente? E non sentitevi in colpa se sentite lì, ma non tanto. Questo zelo, come si fa a educare un bambino allo zelo di Dio, all'amore di Dio? Come si fa? È paradossale, no, che in questi momenti anche tutte le educazioni, le forme di educazione, tutte le scuole di educazione, no? Ma dico, è paradossale che si parli tanto adesso in Europa e nell'Occidente, no? Di non condizionare i bambini, e in nome di non condizionare i bambini si presentano delle teorie educative dove invece si vanno proprio a condizionare le forme tradizionali, diciamo così. È interessante che in questo momento il massimo della civiltà appunto sembra non condizionare gli altri, lasciarli liberi, mentre invece appunto Dio educa il suo popolo a questo primo comandamento: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Come per dire, come se Dio ci desse un monito agli uomini e alle donne di tutti i tempi. Il monito è questo: state bene attenti a non lasciare il cuore dell'uomo vuoto. E quindi è un indicativo, un imperativo per te educatore, per te mamma, per te sacerdote. È proprio il contrario, capite? Lasciate tutto vuoto perché sceglieranno da grandi, ma manco per sogno. Io non posso farli scegliere da grandi. Se io ho un amore che mi brucia le viscere, che è la mia vita, io non posso farli scegliere da grandi. Io ho bisogno di trasmettere questo amore. Me lo dirà Dio con me, è importante, capite? Capite che c'è un inganno che naturalmente è un inganno molto raffinato, no? Le forme tradizionali della Chiesa hanno alterato, hanno modificato, hanno condizionato tanto le scelte di vita e i ruoli delle persone, per cui le famiglie tradizionali sono uno stereotipo da combattere, perché bisogna lasciare libero, chi si sente maschio si sente maschio, chi si sente femmina si sente femmina. Questa è l'educazione più nobile, più raffinata che viene veicolata adesso, no? Ma è tutto il contrario di questo zelo per il Padre. Gesù ha questo zelo e lo vuole comunicare. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Quindi a noi Dio ci lascia in mano il paradiso terrestre nostro e ci permette di condizionare il paradiso terrestre anche dei figli. Ci permette, ci dice di educarlo. Quindi è proprio il contrario di queste forme, anche perché poi sono molto tolleranti all'inizio e poi dopo hanno una violenza enorme. Allora noi abbiamo il diritto, noi abbiamo questo compito appunto, di riprenderci questo zero, di riprenderci questo amore, che non è vero che è un amore più che tollerante, ma è assoluto. Io rispetto tutti, ma questo amore è assoluto per me. È un assoluto, quindi il cuore dell'uomo deve conoscere subito l'assoluto. E l'assoluto si conosce, la via privilegiata è la preghiera. La preghiera è avere dei genitori che pregano. Il bambino conosce l'assoluto con i genitori che pregano. Non c'è un'altra forma, eh? C'è dentro il cuore l'assoluto, ma poi lo vedono attraverso la preghiera dei genitori, attraverso l'orientamento dei genitori, attraverso l'orientamento di una comunità. Quindi se un bambino 5-6 anni va a messa con i genitori e vede che in quella chiesa ci sono altri genitori che pregano il Signore, entra nel momento in cui c'è l'adorazione, si prega, ma quel bambino ha capito molto di più che se tu gli spieghi chi è Dio, perché vede che c'è l'assoluto, c'è l'amore per il Signore, lo vede anche. L'assoluto è importante, perché se non c'è l'assoluto nel tuo cuore arriveranno tante proposte di assoluti e tutti ti diventeranno dei tiranni, ti raggeranno, no? Questi assoluti che sono assoluti parziali, sono assoluti che sono degli idoli, compiono una devastazione nel cuore dell'uomo, una devastazione. Solo l'assoluto di Dio lascia libero l'uomo, lo lascia libero, lo fa diventare se stesso, perché Dio appunto è amore. E allora questa è stata veramente, questo è il primo segno, quando entra, diciamo, nel Tempio, quando entra nel Tempio Gesù conosce questo atteggiamento, no? E Gesù questo amore lo porterà in croce. Gesù va in croce per questo amore qui, che è per il Padre. Va in croce per restaurare questo rapporto con Dio. E d'ora in poi ci dirà che il vero rapporto appunto è, non è più su quel monte, su quel o quell'altro, ma è i veri adoratori sono quelli che adorano Dio in spirito e verità. Quindi non finiremo mai, ci fermiamo qui, però i veri adoratori sono quelli appunto che lo adorano. Lo adorano dentro, non voglio dire come se dentro è il contrario dell'esteriore, no, ma lo adorano, interiorizzano questa adorazione, lo amano con tutto se stessi. Lo amano con tutto se stessi, quindi perché anche, no? Io ci penso spesso, perché Dio ha permesso, per esempio, in questi 2000 anni, tanti cambiamenti nella Chiesa, no? Tante riforme anche, no? Appunto che si dice che la Chiesa conosce questa riforma continua, no? È sempre riformanda, si riforma sempre la Chiesa. Perché? Appunto perché è in atto questo processo iniziato da Gesù. Si riforma la Chiesa, abbandona le forme a volte che non sono più centrali. In alcuni momenti magari la Chiesa si è fermata su delle cose, ecco, si è trasformata. Ciao Andrea. Cioè, la riforma è la conseguenza di quello che Gesù ha iniziato, l'interiorizzazione del culto. Si riforma la Chiesa perché nel tempo magari noi mettiamo come centrale qualcosa che non è centrale nel nostro rapporto con Dio. Prendiamo qualcosa di periferico e lo mettiamo al centro. E qualcosa di periferico poi non ci soddisfa più, ci annoia, capite? E invece bisogna tornare al centro. Noi ci convertiamo quando torniamo al centro del nostro rapporto con Dio. Bisogna che Dio torni a essere il primo, che io gli possa parlare e lui parli a me. Bisogna che io gli possa parlare e lui parli a me. Tutto qua, la fede. Bisogna che io, come avviene nelle vene a volte, no? A una certa età bisogna aprirle perché non passa più il sangue. Non passa più il sangue. Se non passa più il sangue muoio spiritualmente. Io bisogna che ritorno a parlare a Dio e Dio parla a me. Tutto quello che c'è attorno è funzionale a questo, non può essere però centrale. Quello è funzionale a questo. Allora, dove vivete, nel vostro rapporto, nella vostra preghiera, voi domandatevi se state dando più importanza alle cose periferiche o a quelle centrali. In che cosa consiste la vostra preghiera? Bisogna essere molto schietti qui, non bisogna nascondersi dietro un dito. La mia preghiera in che cosa consiste? Bisogna essere molto schietti. Quanto tempo dedico alla preghiera? Molto schietti. Bisogna guardare le lancette e l'orologio anche. Non dite che pregate in macchina e pregate dappertutto, anche se è vero che si può pregare in macchina, però dite veramente quanto tempo dedicate alla preghiera. Significa che tu decidi, devi decidere di pregare. Se decidi di pregare, significa che tu ti ritagli un quarto d'ora e ti metti a pregare. Ma a me mi hanno detto che si può pregare anche lavando i piatti. Sì, certo, ma questo è possibile solo quando tu c'hai una vita di preghiera. Allora è possibile pregare anche quando lavi i piatti. Ma se fai il furbo e pensi che si possa fare semplicemente questo, piano piano non fai più niente. Perché la preghiera richiede sempre una decisione. Se io mi lascio andare a quello che mi piace, appunto, anche se sono un monaco, sto a fare col cellulare, suona la campanella, la sento, ma non ci vado a pregare, sto ancora a giocare. Se io mi lascio andare a certi sentimenti, anche a me succede così. Adesso mi piacerebbe rispondere a questa persona qui, 3 giorni che non gli rispondo, ma è 5 minuti che ha suonato la preghiera. Perché non vai? Perché è piacevole stare a rispondere a questa cosa qui. Io devo decidermi di dedicare il tempo a Dio e non c'è conversione, capito? Non ci giriamo attorno. Se io non mi decido di dedicare il tempo a Dio, io porto in giro me stesso. Infatti, quando un parroco poverino decide di fare qualcosa in questo senso, vogliamo dedicare un'ora di preghiera nella nostra parrocchia? Tutti quanti gli dicono che non si deve fare, perché c'è da fare un sacco di cose, perché tempo e pregare lo troveranno in un altro momento. Ma bisogna fare questo perché la Caritas ha bisogno di questo, bisogna fare quest'altro perché quest'altro hanno bisogno di questo, bisogna fare quest'altro. E non prega nessuno dentro la Chiesa. Non prega nessuno dentro la Chiesa. Per cui nella Chiesa si parla della preghiera, ma concretamente ti sforzi con un cannocchiale, non vedi nessuno che prega. E allora non si vede più l'assoluto. Dov'è l'assoluto nella Chiesa? C'è questo amore assoluto per Dio? Ah, quanto è bella questa Chiesa del Rinascimento. Ma Gesù ha detto, no, che queste cose, il Tempio, per quanto è bello, sarà distrutto. Non c'è più l'assoluto. E se non c'è l'assoluto per Dio, se non c'è l'amore per Dio, non c'è nemmeno l'amore reale per gli uomini. Non gliela fai nemmeno a fare la carità, veramente. se tu non ami Dio veramente e se non perdi tempo con Dio, è difficile che riesci a fare, a lavorare con la Caritas, eh? Ti diventerà un po' una filantropia, vai a riempire dei vuoti, no? Quante persone anche a me mi dicono spesso: mi piacerebbe fare del volontariato. Sì, però contemporaneamente prega. Io gli dico sempre: non dico non farlo, fallo, ma prega anche, impara a pregare, inginocchiati qualche volta, comincia a chiedere a Dio la luce, lo Spirito Santo. Perché Madre Teresa di Calcutta si svegliava alle 4 del mattino? Perché 2 ore stava a fare l'adorazione, poi andava dai puzzolenti, dai barboni, dappertutto, ma stava 2 ore davanti a Gesù e dava gratuitamente il suo tempo a Dio e rispondeva quindi alla finalità del primo comandamento: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E questo è un tocca sana per l'anima, perché quando tu hai dato quel tempo a Dio, tu hai una percezione di te stessa completamente diversa. Hai un modo di essere completamente diverso, perché tu senti la gratuità della vita. Donando il tempo a Dio, tu senti che la tua vita ti è stata donata gratis. Dio ti restituisce la leggerezza della vita. Sei un dono, ti dice. Quando tu dai tutto a Dio, Dio ti risponde: tu sei un dono per me. Quando tu dai tutto a un idolo, l'idolo ti fa star male, tu hai bisogno di raddoppiare la dose. Ti diventa dipendenza. Dio non ti fa diventare dipendente. Più tu hai bisogno di Dio e più Dio ti lascia libero, e ne hai sempre più bisogno, ma ti lascia libero. Allora adesso dobbiamo guardare nel nostro cuore quello che è successo, no? Questo è un tempo, forse anche voi, particolare. State un giorno fuori di casa, ecco, io vado perché ho i vespri adesso, alle 18. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è la nostra morte. Amen. Ci sono, qua dovrebbe esserci un bagno, ma non so che posizione c'è con il bagno.